Un giocattolo può parlare come una persona e nello stesso tempo non sapere davvero giocare con un bambino?
È una bella domanda.
Mettendomi nei panni di un genitore, questa è una di quelle immagini che, insomma, fa riflettere parecchio. Ha un che di affascinante, ma anche di sottilmente inquietante.
Eh sì, è un paradosso perfetto per questa nostra esplorazione di oggi. Spesso pensiamo all'intelligenza artificiale come a qualcosa di onnisciente, ma se la mettiamo sul tappeto del salotto a fare un semplice gioco di finzione, ecco, l'illusione crolla.
E per fortuna abbiamo dei dati alla mano per capire esattamente cosa succede. Dati reali, intendo, senza cedere a facili allarmismi.
Esatto. Partiamo dai risultati del progetto AI in the Early Years dell'Università di Cambridge. È uno studio uscito a marzo 2026 e lo affianchiamo a un'ottima analisi pubblicata sull'umano aumentato.
Ottimo, quindi materiale fresco per capire l'impatto di questa IA generativa.
Praticamente i ricercatori hanno preso 14 bambini tra i 3 e i 5 anni e li hanno filmati mentre interagivano per la primissima volta con Gabbo.
Gabbo sarebbe il peluche, giusto?
Sì, un peluche dotato di IA sviluppato da Curio Interactive. Però va precisato subito per chiarezza che si tratta di uno studio iniziale.
Certo, per non trarre conclusioni affrettate.
Assolutamente. È intenzionalmente su piccola scala, non è ancora sottoposto a peer review e insomma non dimostra in alcun modo che ci siano danni allo sviluppo. Però ci offre una lente incredibile su queste dinamiche.
Ok, cerchiamo di capire bene. Cosa succede all'atto pratico quando interagiscono? Immagino la scena col bambino che parla e il peluche che risponde con questa vocina amichevole.
A prima vista sembra magia, ma un modello linguistico genera semplicemente la parola successiva più probabile. È addestrato per essere educato nel testo scritto, ma non sa leggere il contesto fisico.
Quindi manca totalmente la base del gioco reale.
Esattamente. L'IA fa una fatica enorme con il gioco sociale e simbolico. Ci sono esempi specifici citati nello studio. Un bambino dice: "Sono triste". Un compagno umano cambierebbe tono o espressione, ma l'IA ignora l'emozione e risponde: "Sono un robottino felice".
Wow, c'è zero empatia in pratica. E immagino che con la fantasia vada anche peggio, allora.
Peggio decisamente. Un altro bambino offre a Gabbo un regalo immaginario. Il peluche, che non capisce minimamente il far finta, blocca tutto, dicendo letteralmente: "Non posso aprirlo", e poi cambia discorso.
Incredibile, blocca proprio il gioco di finzione. Ma questo solleva la prima grande domanda. Un bambino così piccolo distingue davvero il giocattolo da un vero amico o si innesca una relazione parasociale?
Qui entra in gioco la teoria della mente come possibile chiave interpretativa.
Cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro.
Esatto, la capacità che si sviluppa progressivamente, di comprendere che gli altri hanno pensieri ed emozioni diversi dai propri.
Quindi capire che l'amico può essere triste anche se io sono felice o che il peluche, beh, non ha affatto dei pensieri.
Proprio così. Il rapporto non ha misurato direttamente questa capacità in quei bambini e bisogna evitare di fissare soglie di età rigide, ma l'ipotesi è che con una voce così fluida diventi difficilissimo per un bambino inquadrare il limite tra simulazione e realtà.
Si innesca facilmente una relazione parasociale, insomma. Però sollevo la seconda questione fondamentale per chi ha figli. L'IA non potrebbe comunque favorire il linguaggio e l'apprendimento?
I potenziali benefici ci sono e come. Molti educatori hanno mostrato entusiasmo per lo sviluppo linguistico.
E allora il problema è la tecnologia in sé o il modo in cui viene progettata e utilizzata? Questa è la terza domanda cruciale.
Il rischio vero non è credere che il peluche sia magicamente vivo. Il pericolo è che queste risposte emotive inadeguate finiscano per sostituire le preziose interazioni umane.
Cioè il tempo passato con gli adulti o con i coetanei.
Esatto. È scontrastandosi con le reazioni autentiche, a volte anche imperfette, degli altri, che i bambini allenano la comprensione sociale.
Chiaro. E questo ci porta a riflettere su un problema molto pratico. Avere questi oggetti in casa solleva la questione della privacy, chi ascolta queste conversazioni intime.
È un'area estremamente critica. I ricercatori notano che le policy sulla privacy di questi giocattoli sono spesso opache.
E immagino servano regole molto più strette.
Infatti, chiedono test preliminari con bambini ed esperti di tutela. Servono informazioni cristalline per le famiglie e standard di sicurezza psicologica rigorosi.
Ma a livello pratico ci sono soluzioni per chi ha già questi dispositivi in casa?
Il consiglio principale è che gli adulti dovrebbero sempre essere presenti durante il gioco, mantenendo questi dispositivi negli spazi condivisi della casa.
Evitando la cameretta a porte chiuse, insomma. Bene. Facendo un riepilogo neutrale, l'innovazione non si ferma, ma deve essere progettata mettendo la sicurezza emotiva dei più piccoli al centro di tutto.
Quando un giocattolo sa rispondere con parole convincenti, sta aiutando il bambino a comprendere gli altri o sta occupando lo spazio in cui quella comprensione dovrebbe nascere?